Bisogna sapere che nel 1926 Benito, detto il Duce, per andare incontro ai contadini di Campon, tutti ignoranti, ha semplificato le elezioni in tutta Italia. Basta con tutta questa confusione di liste, nomi, partiti, preferenze. No, sulla scheda elettorale c'è scritto sì, no, si può votare sì e tutto è risolto. Si può anche votare no, a proprio rischio e pericolo. Quando lo Stanga arriva e vede tutte quelle donne, oddio, lo sciopero delle filandere, in quel momento in Italia c'è la crisi delle filande. Un uomo gli si avvicina e dice: ma che sciopero, che sciopero, no, è un miracolo, la Madonna ha detto sì. Lo Stanga allora gira la mula, gira il carretto e torna di corsa a Bassano. Il mattino dopo, su tutti i muri di Campon compaiono dei giganteschi manifesti elettorali con sopra stampigliato: anche la Madonna ha detto sì. Quando l'arciprete se ne accorge, è fuori dalla grazia di Dio, è il caso di dirlo, va dritto dallo Stanga e gli dice: come si permette lui di far votare la Madonna, che lui che ha detto ai rapporti con la di sopra non ne sapeva niente. L'angelo corte, quando vede i manifesti, comincia a strapparli dai muri uno per uno finché incontra una squadraccia fascista che lo riempie di botte, tanto per cambiare. Ovviamente lo Stanga diventa podestà e il Duce Mussolini vince le elezioni.
Nello stesso anno delle elezioni, nel 26, le autorità ecclesiastiche affiancano all'arciprete Don Vincenzo. E l'arciprete non capisce. Non c'è certo bisogno di aiuto lui speciale per governare le sue pecorelle. E poi sto pretino lo irrita. Sì, sto pretino di città, piccolo, magro, con gli occhialini, sempre in giro, sempre a parlare con la gente. Anzi, no, perché dai contadini a parlare non lo si vede mai, sempre ospite delle ville dei signori. E sì, a volte Don Vincenzo esce dalle ville anche con delle generose offerte per la chiesa. L'arciprete non c'era mai riuscito. E l'arciprete vorrebbe sapere che cos'è che gli racconta sti ricchi per farsi sganciare tutti sti soldi. L'arciprete ha il sospetto che Don Vincenzo è fascista. No. In realtà Don Vincenzo non è fascista. Don Vincenzo è soltanto un prete che ha studiato. E si sa che per i contadini tutti i preti sono studiati uguali. Ma tra di loro i preti si riconoscono. E ci sono i preti intelligenti, quelli ignoranti, quelli intriganti. E ci sono i preti che hanno studiato. Don Vincenzo è un prete che ha studiato e che quindi non rinuncia a usare la sua testa. Sì, 9 volte su 10 la sua testa gli dice di allinearsi con l'autorità. Allora, l'arciprete gli dice: ma sarà un caso, Don Vincenzo, ma a Campon i più violenti, più bestemmiatori e facinorosi sono i fascisti. Don Vincenzo gli dice che non ha capito, che quella è la bassa manovalanza del fascismo, l'animo vero del fascismo. Bisogna trovarlo là, sulle colline, dietro i muri, nelle ville dei signori. Loro sì che sono gente sicura di sé, garante dell'ordine e rispettosa dell'autorità.
Sì, vabbè, Don Vincenzo, ma se l'autorità si sbaglia?
Il consiglio è quello di non ostacolare mai l'autorità finché è forte. Magari tenere gli occhi aperti, così per trovare il momento per ritrovarla sulla retta via. Beh, se poi l'autorità usa la violenza contro i massoni, liberare i socialisti, si può anche chiudere un occhio. Mussolini faccia politica, i preti l'avrebbero aiutato combattendo la cattiva stampa, il disordine, il turpiloquio e i balli.
Don Vincenzo diventa famoso a Campon perché il giorno del raduno degli alpini sul Grappa, subito dopo che l'angelo corte socialista gli ha detto che sarà impiccato con le sue budella e il delitto Matteotti sarà vendicato, l'angelo corte mette un piede in fallo e precipita in un burrone del Grappa. Don Vincenzo scende a rischio della vita a benedirla e raccoglie le ultime volontà. E quando torna dagli altri e dice che l'angelo corte in punto di morte si è convertito. E venne il primo giorno di scuola, 6 ottobre 1927. La scuola sta proprio di fronte alla chiesa, accanto al monumento ai caduti con i nomi dei padri incisi sul piedistallo. Davanti alla scuola i gradini e sui gradini le maestre e tra le maestre la maestra Sidonia. E poi c'è l'arciprete con la tonaca tirata a lucido e tutti i bottoni allacciati, gonfia, tesa sulla pancia prominente. E accanto a lui il podestà, lo stampo in camicia nera e con la giacca di velluto. Davanti tutta la folla dei ragazzini. Ci sono i campioni del 21 vestiti da balilla. Camicetta nera, pantaloni grigio-verdi, fez in testa e ai piedi, dove non arriva la generosità del fascio, le sgalmare campagnole, rigido tomaio di vacca e zoccolo di legno. Poi ci sono gli avanguardisti con le fasce gambiere, le camicie nere e il motto educativo: me ne frego! I bambini entrano in quel luogo misterioso che è la scuola e cercano di renderlo un po' più accogliente facendo risuonare gli zoccoli sul pavimento della scuola, e poi entrano in quel luogo ancora più misterioso che è la classe. Prendono posto nei banchi e poi entra la maestra Sidonia, alta, magra, con un eterno chignon e un eterno grembiule grigio e la bacchettina di vimini. La maestra Sidonia dice: io sono la maestra Sidonia. Poi fa alzare i bambini, fa fare il segno della croce e fa recitare il Pater Ave Gloria. Poi li fa sedere e dice che farà l'appello. Lei dice il nome e i bambini devono rispondere. L'appello va benissimo, tranne per due piccoli incidenti. Carlotto Antonio! E Carlotto Antonio risponde: comandi! Come da buona creanza presa a casa. La maestra Sidonia, con il suo sorriso triste, gli dice che deve rispondere presente. Ridono tutti, ma poi rispondono tutti presente, tranne l'Evasio Marchetti, che non risponde per niente. Lui è convinto di chiamarsi Stanga. Dopo l'appello, ispezione delle mani. La maestra Sidonia chiede ai bambini di mostrare le mani e i bambini lo fanno fiduciosi. Al primo banco c'è il Tullio Ongia, Tullio Velo, detto Ongia, che è un po' offeso perché a causa dell'ordine alfabetico si è trovato in fondo, però a causa della bassa statura al primo banco. Presenta fiducioso le mani alla maestra, la maestra le guarda, sospira e dice: sporche! E poi vibra una bacchettata esattamente in mezzo al palmo delle mani. Tullio Velo lo guarda, gli occhi si riempiono di lacrime e di rabbia, poi schizza fuori dalla scuola e non torna per 3 giorni. La maestra Sidonia sospira. Lei non picchia per il suo piacere, ma picchia con la coscienza di un dovere compiuto contro voglia. Del resto, la maestra Sidonia è giusta, picchia solo le mani sporche, cioè tutte. Piano piano, alle macchie della cattiva volontà, come dice la maestra Sidonia, quelle del lavoro, si sostituiranno le macchie della buona volontà, come dice sempre la maestra Sidonia, quelle dell'inchiostro. Alla fine la maestra Sidonia ispezione delle tasche, sequestra di tutto. Un ago da salumi al Candela, al figlio del Norcino, un teschio col pugnale in bocca a Vandino, una patata cruda, un guscio, un ramarro, una biglia di creta. Restituisce soltanto le fette di polenta, le rare fette di salame, un panino imburrato a Orfeo e il signorino. Il giorno dopo è giovedì, quindi vacanza. Il venerdì a scuola metà classe. Eh sì, c'è vendemmia. I bambini sono tutti nei campi a tirar giù l'uva dalle viti, che la maestra Sidonia dice che poi si stancano oltre misura, tornano indietro che dormono sui banchi. Ma così piano piano incomincia la sua difficile opera educativa.
E di fianco alla scuola, nell'educazione dei bambini, c'è la chiesa, con la messa dei piccoli e il catechismo. Allora, la messa dei piccoli è il vanto dell'arciprete. L'ha voluta lui, l'ha creata lui, l'ha ideata lui, la dirige lui, fa tutto lui. Dirige la lezione con una lunga bacchetta di canna. E quando un bambino si distrae, picchia con la bacchetta sulla testa, che il bambino deve stare attento a centrarla e prenderla dritto in mezzo alla testa, perché se scivola sulle orecchie fa molto più male. E l'altro, il catechismo. Pio X, detto il Papa, ha creato anche per i bambini di Campon un libricino tutto domande e risposte, detto catechismo. Così l'arciprete fa le domande e i bambini snocciolano a memoria le risposte del libretto. Il migliore alunno del catechismo è Tullio Cocco. Mentre i suoi compagni sono ancora persi tra le virtù teologali, quelle cardinali, lui conosce già a memoria le 7 opere di misericordia.
Un giorno però l'arciprete si trova davanti al problema. Deve affrontare il comandamento più difficile di tutti. Il 6, gli atti impuri. Si trova davanti al problema quando scopre che il Cocli de Marchetti, il Cocchi, va a scuola e anche al catechismo con le lucertole in tasca, perché gli piace sentirsele correre sulle palline. L'arciprete capisce che è il momento di affrontare il sesto comandamento, gli atti impuri. All'inizio l'arciprete parla per quei pochissimi che lo possono capire, e allora nel tentativo di spiegarsi entra un po' più nei dettagli. Insomma, i bambini capiscono presto che gli atti impuri hanno a che fare col ciccio. I bambini sanno già che il ciccio non bisogna mostrarlo, ma è questione di vergogna, mica di peccato. Allora l'arciprete spiega che tenere in mano il ciccio per fare pipì è un bisogno. I bisogni non sono peccati, quindi non è un peccato. Tenere in mano il ciccio dopo aver fatto pipì non è un bisogno, quindi è un peccato. Si può tenerlo in mano ancora per un po' per dargli una scrollatina e non bagnarsi le braghette, però attenti, dietro l'angelo custode tiene d'occhio i secondi. Gli atti impuri sono di due tipi: quelli che si fanno da soli e quelli che si fanno in compagnia. Gli atti impuri che si fanno da soli sono quelli che fai te da solo volendoli. Se ti capitano di notte mentre dormi, mentre sogni, quelli non sono atti impuri, sono cattivi pensieri, che sono sempre peccato, ma veniale. Gli atti impuri che si fanno in compagnia sono quelli che si fanno con i cattivi compagni. Gli atti impuri con le bambine non si possono fare. In realtà il Cocchi diceva che ci deve essere del gusto a provare a infilare il ciccio nella spesa, che è quella delle bambine. Ma questa cosa ha fatto molto ridere i bambini dei Campon, e poi nessuno conosceva una bambina disposta all'esperimento.
Per secoli famiglia e chiesa erano stati sufficienti all'educazione contadina. Con l'Unità d'Italia era arrivata la scuola. Nel 28 plana a Campon l'Aquila Littoria. I padri dovevano continuare a mettere al mondo figli, maschi. L'Aquila Littoria li avrebbe fatti diventare soldati della patria.
L'Aquila Littoria plana a Campone il giorno in cui lo Stanga, Podestà, sequestra il cortile dietro la casa del corte, quello dove giocavano i bambini, e lo trasforma nel campo sportivo del Littorio. In realtà c'è solo il nome, però il giorno dell'inaugurazione hanno costruito il palco e ci sono tutti, le autorità sedute, i bambini vestiti da balilla, gli avanguardisti, gli uomini, le donne. Lo Stanga sale sul palco e fa il discorso e dice che ci sono molte cose belle nella vita dei contadini: la partita carte la domenica, la processione del Corpus Domini, la festa della Madonna della Salute e anche qualche bella sbornia ogni tanto. Ma la cosa più bella di tutte è morire per la patria. Gli uomini, che questa cosa se la sono già sentita dire all'epoca della prima guerra mondiale, abbassano la testa in silenzio. Ma lo Stanga prosegue: quello che si deve fare, il duce lo ha riassunto in tre parole: credere, obbedire, combattere. A questo punto l'arciprete si alza di scatto, rovescia la sedia su cui è seduto e passa in mezzo alle file, scompigliando le file di balilla, avanguardisti, donne, uomini, tutti. Lo Stanga, interrotto nel suo discorso, non riesce più ad andare avanti e dice: sì, vabbè, ma avevo finito. Col tono di chi caduto da cavallo dice: stavo appunto scendendo.
Sì, perché lo Stanga non è tipo da manifestare la sua rabbia in pubblico, però corre ai ripari. La dunata diventa obbligatoria il sabato fascista.
A Roma un ministro dice: istruire il popolo quanto basta, educarlo più che si può.
A mano i campioni del 21 cominciano a lasciare la scuola. Il primo a lasciare la scuola è Guerrino Ponaro. Una mattina il padre va dalla maestra Sidonia e gli dice che deve ritirarlo da scuola, perché adesso ha bisogno di lui, lo deve affittare per 3 mesi a un malgaro per la malga. La malga è la vacanza delle vacche, che vanno in vacanza 3 mesi all'anno coi malgari. E Guerrino deve andare con i malgari. Così una mattina partono il padre, il piccolo Guerrino Ponaro e Mosè, il tedesco che stava a casa dei Ponaro, e vanno al mercato di Cittadella per concludere l'affare. Mosè riesce a ottenere per Guerrino, oltre il vitto, l'alloggio e una forma di formaggio a fine lavoro, un paio di scarponcini da montagna. Guerrino voleva una bicicletta.
Però la bicicletta che voleva Guerrino invece la ottiene Piero Largo. Sì, Piero, il figlio del panettiere. Un giorno suo padre, Marco, si presenta alla maestra Sidonia e gli dice che deve ritirare suo figlio. La maestra Sidonia dice: ma no, ma come? Ma il bambino studia e... Il nonno è uscito in un giorno di dicembre con un gelo inchiodato, tutto sudato, in maglietta. È uscito dal forno per andare a pisciare nel cesso in muratura dello stanga. Ha preso una broncopolmonite fulminante ed è morto. E il Marco Largo dice, a me serve il bambino per fare le consegne. Così il giorno dopo, quando il piccolo Berto sta uscendo di casa con i suoi libri per andare a scuola, il padre lo ferma, prende i libri, li consegna alla madre, gli fa vedere la bicicletta del nonno, lo tiene per il sellino, fa salire il piccolo, gli fa fare un po' di giri in cortile finché il piccolo riesce ad andare da solo. A sera il piccolo Berto sa andare in bicicletta, dal giorno dopo comincia ad andare a fare le consegne e piano piano si appassiona, gli piace questa cosa della bicicletta e man mano che cresce diventa sempre più veloce, sempre più forte. Quando è un po' più grandino, con qualche pagnotta rubata al forno, seduce tutte le servette di tutte le ville dei Sioria attorno a Campon, arrivando con la sua bicicletta a fare le consegne. A 16 anni vince una gara ciclistica dilettanti a Cittadella. Così il Berto Carlotto diventa panettiere ciclista e Don Giovanni da corsa.
Anche Martino lascia la scuola. In realtà Martino non lascia solo la scuola, Martino scappa di casa, se ne va da Campon. Se ne va il giorno che Mario Longia, vi ricordate la storia della Corriera? Ecco, suo zio Mario Longia finisce in carcere e suo padre Orlando Carta spacca con una sberla il labbro alla madre Teresa. Martino scappa di casa. Un po' di tempo dopo, uno che veniva dal mercato di Cittadella ha raccontato di aver visto Martino che puliva i cavalli in una stalla del circo. Era vero. Sì, di giorno Martino puliva i cavalli. Ma a Campon nessuno sapeva che la sera, quando si accendevano le luci, Martino era nella pista del circo, col naso rosso. Era diventato un clown del circo.
Insomma, in quinta, dei 19 campioni del 21 arrivano in 6. Vandino Strasse, figlio del Ferruccio Strasse, è divenuto nel frattempo centurione. Mario Verza, Tullio Ongia, Antonino Francuzzi, figlio del barbiere, incredibilmente il primo della classe, Evasio Marchetti, rimasto di un'ignoranza abissale, e Orfeo Carlotto, il signorino.
E ovviamente soltanto due continuano a studiare dopo la quinta. Uno è Mario Verza, spedito dall'arciprete in seminario. Un giorno, in seminario, Mario riesce ad aprire una porta eternamente chiusa. Apre, sul muro davanti un affresco. Una donna sdraiata, nuda. Allora Mario ne vuole sapere un po' di più e si porta in seminario il manuale illustrato delle ostetriche. Quando i preti lo scoprono lo cacciano immediatamente, con la motivazione di aver introdotto in seminario una materia non approvata dal vescovo. E ovviamente l'unico che continua a studiare, va in collegio a Bassano al ginnasio, è Orfeo Carlotto, il signorino. Prima sera a mensa in collegio, minestra, Orfeo si mangia tutta la sua minestra e alla fine fa buona. Ecco, immediatamente scoppiano tutti a ridere e uno dai fondo gli fa: ma non lo senti che puzza che fa? Da quel giorno Orfeo Carlotto, che a Campon è il signorino, a Bassano diventa puzza.
Ecco, con la crisi del 29, che in Italia arriva nel 1931, finisce la prima parte del nostro racconto. Ritroveremo i nostri ragazzi un po' più grandi nel 1940.
Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Mette in scena un buon autore, faccia gira un cantautore e vedrà che la crisi finirà. Così non amare vecchio, dice ahimè, così non va, vedo nero nello specchio, chissà come finirà. Ah, la crisi, oh signora, arrivata la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Cavi fuori il portafogli, mette in giro i grossi fogli e vedrà che la crisi finirà. Si lamenta Nicolò.
che va nel casino di Sanremo a giocare al baccarat. Ha! La crisi, signora mia, è arrivata la crisi.
Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Lasci stare il cavazzare, cerchi un po' di lavorare e vedrà che la crisi finirà. Alla fine la donna bella alla crisi si intonò e per far la linea snella digiunando sospirò. Ah, la crisi, signora mia, ne parlavo anche l'altro giorno con mio marito e gli mi diceva la crisi è una roba terribile. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Mangio un sacco di patate, non mi sprechi le nottate e vedrà che la crisi finirà.
La guerra scoppia a Campon il 10 giugno del 1940. Ferruccio Strasse, il centurione, quello con un braccio solo, fa il giro di tutte le cascine a convocare in piazza i contadini, che stasera parla il duce. Poi va dall'arciprete e lo minaccia che non si provi a suonare le campane come quell'altra volta, al 36, la proclamazione dell'impero, per coprire il discorso del duce. Quella sera in piazza ci sono tutti. No, non è vero. I signori sono a casa, nelle loro belle ville, che ascoltano il discorso di Mussolini dalle loro radio private. In piazza ci sono i poveri, ci sono i contadini e c'è lo stanga, il podestà, sul balcone del municipio. Alto, secco, vestito di nero. Sembra la morte dei tarocchi. Il duce dice che è giunta l'ora delle decisioni irrevocabili. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori d'Inghilterra e di Francia. E finisce dicendo che la parola d'ordine è una sola, impegnativa per tutti, categorica e impegnativa per tutti: vincere. Il duce a volte è oscuro, forse è per questo che ha sempre ragione. Gli uomini hanno applaudito quando è scoppiato il boato da Piazza Venezia. Non c'è nessuno che 3 anni dopo non se le sarebbe tagliate quelle mani ricordando quell'applauso. Alla fine del discorso del duce se ne vanno tutti, gli uomini se ne vanno a testa bassa. Quella sera c'è il primo oscuramento, la guerra a Campon comincia al buio. Il mattino dopo lo Strasse torna a casa completamente ubriaco, è stato fuori tutta notte a bere per festeggiare l'entrata in guerra, sale direttamente al primo piano dove dorme suo figlio Vandino, lo solleva con l'unico fortissimo braccio e gli dice: tu domani parti volontario. Poi va dal fiduciario delle fasce e dice a suo figlio: sei a ruola volontario. Sì, domani. Dopo 15 giorni la guerra con la Francia è già finita e Vandino sta ancora nei campi, spera che lo chiamino almeno per schivare la trebbiatura. Dopo 15 giorni la guerra con la Francia è già finita, ma la pace non è ancora arrivata. Il duce aveva detto di avere bisogno di qualche migliaio di morti da gettare sul tavolo della pace. Adesso ha 651 morti, 2500 feriti, 2150 congelati. Sarà contento. Finalmente il Vandino Strasse viene chiamato. La sua prima azione di guerra è uscire dalla caserma, attraversare il cortile, farsi riempire la gavetta di caffè e trovarsi un angolo dove fare colazione. Poi si ritrova su un traghetto che lo porta in Albania. La patria gli ha dato la divisa, lo zaino, il moschetto, un telo impermeabile con un taglio in mezzo che indossato fa da mantella per la pioggia, ma con 4 teli assieme si fa una tenda per 4 uomini. Ma soprattutto la patria gli ha regalato le scarpe. Scarpe così Vandino non le aveva mai viste. Sono alte, dure, pesanti, con la punta rinforzata, 72 chiodi sotto la suola, gialle. La patria gliele ha date gialle. Sì, ma il suo comandante le voleva nere. Così Vandino si è procurato una boccetta di inferno, l'inchiostro, e durante il viaggio verso l'Albania le ha dipinte di nero. Quando arrivi in Albania piove, ma acqua Vandino l'ha già vista e non lo preoccupa. Piano piano l'esercito si mette in marcia, si tratta di risalire lungo una valle fino al confine con la Grecia. la colonna si avvia. Vandino marcia accanto a una mula trainata da un sardo. Quando Vandino incomincia a parlare, il sardo non risponde. Capisce che Vandino sta parlando con la mula e sembra la mula di casa. Il sentiero, scavato dai piedi pazienti degli albanesi, sale lungo un versante della collina, poi scende, attraversa il fiumiciattolo di fondovalle su guadi incerti o ponticelli traballanti, risale dall'altra parte, ridiscende e così via. Continua a piovere, ma l'acqua a Vandino non lo preoccupa. Il paesaggio è un paesaggio di pietre. Oh, così tante pietre Vandino non le ha mai viste in vita sua. Piano piano la pioggia diventa nevischio e poi il nevischio neve. A un certo punto il comandante ordina «Alt!». In lontananza si sentono come dei tuoni. Il comandante dice «Ragazzi, ci siamo! Il fronte!». Proprio in quel momento le scarpe di Vandino, dono della patria, si sfasciano. Erano di cartone. Vandino aveva previsto il collasso e lungo la strada ha raccolto delle tavolette di legno, se le prova a legare sotto le tomaie con le fasce gambiere. Intanto arriva l'ordine, dietro front. I greci hanno sfondato il fronte e gli alpini muoiono come mosche per fermarli sul ponte di Perati. La colonna torna indietro, Vandino prova a camminare, scivola, cade, si rialza, prova a camminare, cammina, scivola di nuovo. Ehi, aspettatemi, aspettatemi! Prova a scivola, aspettatemi, vengono, aspettatemi! Prova a fare un passo, scivola, cade, si rialza, riscivola, ricade, aspettate! Ma la colonna è già sparita dietro la prima curva del sentiero, aspettate! Vandino si guarda intorno, c'è una grotta, una caverna naturale. E dice, io quasi, dormo qui, poi domani mattina raggiungo il resto della truppa. Si guarda i piedi, sono rossi, gonfi, sembrano due facce col mal di denti. Entra nella caverna, nella grotta, si avvolge nella coperta e si addormenta.
Ma tu che fai? Ma tu rimani? Vedrai la neve se ne andrà domani. Passate col vento caldo di un'altra estate.
Il corpo di Vandino viene ritrovato soltanto a primavera, quando gli italiani, seguendo i tedeschi che hanno sfondato il fronte, tornano da quelle parti. Lo ritrovano ancora nella grotta, morto congelato.
Quando a Campona arriva la notizia che Vandino è morto, dei campioni del 21 non c'è più nessuno. Hanno risposto tutti alla chiamata della patria. Sono rimasti soltanto due, Tullio Cocco, figlio di madre vedova, e Cochi, per il braccio feso dalla poliomielite. Il giorno della partenza dei ragazzi è stato un giorno memorabile. La piazza era piena di gente e c'erano striscioni, bandiere e sui muri una scritta: Viva il 21, classe di ferro. I ragazzi dovevano essere portati al distretto di Bassano per lo smistamento e lo Stanga aveva messo a disposizione per portarli il suo camion, quello con cui portava i vini, aveva fatto scaricare le damigiane, ma ne aveva lasciata su una, così per contrastare la malinconia. L'arciprete esce di corsa dalla chiesa e si piazza davanti ai suoi ragazzi per benedirli, ma gira le spalle ai labari fascisti. L'arciprete vuole che sia chiaro che lui benedice i ragazzi e non la guerra. Il viaggio è molto breve. La mattina dopo i ragazzi arrivano al distretto di Bassano. Davanti il portone, spalancato come una trappola per anguille. In un attimo gli inghiotti, senza che loro se ne rendano conto.
A Bassano c'è lo smistamento. Dividono i ragazzi nelle varie specialità dell'esercito: fanteria, alpini, artiglieria, carristi, bersaglieri. Ma i carabinieri a Campona hanno fatto un po' di casino e hanno scambiato Berto e suo cugino. E così invece del Berto Largo, il ciclista, il panettiere ciclista, suo cugino finisce nei bersaglieri. In realtà la bicicletta non la vedrà mai. Viene imbarcato su una nave e questa nave viene spedita in Africa.